Benvenuto a un'altra grande puntata del talk show scienzemotorie.com.
E bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale.
È un percorso un po' strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie.
Se la comunicazione è così importante, quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie?
Aprire la testa su differenti tematiche, pormi tantissime domande, perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano.
Essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio, cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico, perché lo faccio io.
Io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri.
Benvenuti a un'altra grande puntata del talk show scienzemotorie.com, oggi in compagnia di una graditissima ospite, Cristiana Conti. Ciao Cristiana.
Ciao.
È una psicologa, psicoterapeuta, specializzata in psicologia dello sport, consulente e formatrice per team e atleti professionisti. Benvenuta al talk.
Grazie.
Allora, in questo spazio presentiamo professionisti che possono dare un contributo, informazione e ispirazione in tutto l'ambito delle scienze motorie, ok, e dell'ambito sportivo in generale. La domanda dalla quale partiamo solitamente è come è iniziato il tuo percorso. Nel tuo caso, come è iniziato il tuo percorso in ambito di psicologia?
Psicologia. Pensavo facessi proprio psicologia dello sport. Allora, preferisco unire le due cose, mm-hmm, per velocizzare i tempi, nel senso che io sono umbra, vengo a Firenze per studiare, per fare psicologia con delle idee molto chiare, fin dalle primi momenti delle superiori. Finita psicologia faccio una tesi proprio su in correlazione con la parte sportiva, l'immagine corporea nelle ballerine e nei bodybuilder. Considero che sono sportiva da sempre, nel senso vengo da anni di nuoto agonistico, quindi via via nel tempo ho iniziato a pensare di poter unire queste due passioni, che è appunto la psicologia e la parte sportiva. Ho allenato diversi anni in sport da combattimento, quindi questo mi ha dato ulteriore modo di poter entrare nel contesto sportivo, non solo da atleta ma anche da tecnico, e lavorando per breve tempo come direttore tecnico di una piccolissima associazione sportiva di Firenze, ma anche questo essere piccolissima dà modo anche di vedere realtà diverse, oltre ai club più grandi, quindi anche a pensare a delle azioni che non siano solo riferite al top level. Arrivo a diventare psicologa dello sport nel senso nel tempo. Cioè dopo aver pensato a questa possibilità mi sono messa a cercare un master che potesse essere utile, che potesse garantirmi una formazione adeguata, e l'ho trovato a Roma nello USM Scienze Motorie appunto, un master per me fatto molto bene, ovviamente sono un po' di parte, però con Fabio Lucidi e Arnaldo Zelli, che sono delle personalità, delle professionalità interessanti e molto serie. Da lì ho proseguito lavorando, formandomi in Svezia attraverso un master internazionale, e poi non abbiamo mai smesso, grazie a Dio, o comunque insomma da lì poi sono partita anche nel lavoro.
Molto interessante. E oggi ti occupi di, come ho detto, fare consulenza, formazione, affiancare, sì, team e atleti di professionisti. Come si fa una cosa del genere?
Allora, la mia partenza è stata un po' una fortuna, ma neanche più di tanto, nel senso credo nella possibilità di trovare degli spazi per chi vuole, per chi si impegna. Io lavoravo già con dei singoli atleti perché vengo da uno sport prevalentemente individuale, come appunto il nuoto e la Thai box, e quindi ho avuto per lo più prima la possibilità di lavorare con questa tipologia di atleti. Poi nel corso della formazione, proprio con il master, si chiudeva con un tirocinio in specializzazione, lì è stata la mia apertura verso un certo tipo di lavoro, che è quello che faccio adesso, nel senso che vivendo in Toscana volevo scegliere un club di alto livello in cui crescere come professionista, in cui poter lavorare con il gruppo, e ho avuto la possibilità di entrare a far parte di una realtà importante come quella della Menzana Basket oramai 5 anni fa, perché entrai 5 anni fa, da lì in grandissima punta di piedi abbiamo iniziato un percorso fatto di non chiarezza all'inizio, perché comunque non è una professione chiara a tutti, è compresa immediatamente, è fatta di tanti pregiudizi, e poi progressivamente nel lavoro, nella quotidianità siamo cresciuti insieme con gli altri componenti dello staff. Questo per me è stato poi l'avvio anche per una comprensione di come utilizzarmi come risorsa all'interno di un club. Ho aperto uno studio dove ora lavoro con degli atleti individuali, quindi quando non sono in un club magari lavoro appunto lì con il singolo, e in parallelo è andata avanti anche la mia parte formativa, quindi insomma con diverse federazioni e l'università.
E dunque mi fai pensare a tante cose.
Bene.
La prima, sono curioso di sapere, tu come sport hai fatto proprio sport da combattimento?
Sì.
E quanto ha inciso questo nel tuo percorso formativo e il motivo per cui sei andata poi a cercare la psicologia? Cioè, secondo te gli sport da combattimento che richiedono una grande disciplina, sì, un grande autocontrollo, quanto ti formano da un punto di vista psicologico?
Allora, diciamo che in realtà la mia carriera poi è stata una carriera da atleta scadente, nel senso che non ho avuto dei grandi risultati, ma anche interessante, perché comunque avevo come nuotatrice dei buonissimi tempi in allenamento e dei scarsissimi tempi in gara, quindi questo è stato anche interessante poi a posteriori poterci ragionare. Mentre per quanto riguarda la parte degli sport da combattimento, il mio spazio agonistico non è stato poi tanto lungo, anche perché ho avuto un infortunio che mi ha fatto declinare poi nell'insegnamento. Quindi preferisco risponderti un po' da tecnico per quanto riguarda i sport da combattimento. Sicuramente è uno sport in cui la parte mentale, come in tutte le discipline sportive, per me è fondamentale. Ovviamente è fondamentale per quel tipo di gesto motorio, quindi alcune componenti sono principali rispetto ad altri, il decision making nei tempi molto brevi, la capacità di mantenere un focus attentivo su uno spazio corretto e non farsi distrarre da altri fattori, ma anche la capacità per esempio di discriminare esattamente una comunicazione dall'angolo piuttosto che da altri tipi di comunicazione. Per me quell'esperienza è stata fondamentale per capire poi come approcciarsi al mondo sportivo, perché io prevalentemente ho allenato maschi e mi trovo a lavorare in un mondo prevalentemente maschile, quindi anche per chi svolge il mio ruolo capire esattamente come collocarsi nel contesto, con i giusti confini, con le giuste prassi, con le giuste pacatezze e livello di coraggio, insomma un equilibrio che è molto importante per lo sport. E
guarda, condivido pienamente, perché io ho allenato sia maschi che femmine, quindi sono due universi completamente diversi e bisogna saper approcciare entrambi con uno specifico modo. Oltretutto, da quello che mi dici, si intravede l'azione pionieristica di essere entrata con la psicologia in ambito sportivo, professionistico, di società, perché, e di farlo in qualità di donna. Perché con squadre maschili, perché non è così comune ancora in Italia. All'estero io ho visto cose del genere, in Italia ancora investire nella figura dello psicologo dello sport lo fanno in pochi, se non appunto l'alto livello. E riprendere poi quelli che sono i concetti dell'ambito di psicologia dello sport e riportarli in ambito aziendale è cosa molto proficua, lo fanno ancora meno.
Sì.
Quindi qual è secondo te, qual è il tuo punto di vista riguardo, visto che la vivi personalmente?
Allora, penso ci siano dei buoni professionisti, anche delle donne, certo, professioniste in giro, formati, competenti, penso ci siano anche, come forse in ogni spazio professionale, dei professionisti che si improvvisano. Questo è stato sicuramente un punto di svantaggio, cioè io credo molto nella formazione, sono molto rigida se vuoi in questo, nel senso per me non basta essere psicologi per lavorare in uno spazio come psicologo dello sport, ma bisogna essere formati, non c'è formalmente la necessità a livello diciamo proprio di regolamentazione dell'ordine, quindi è un qualcosa su cui qualcuno ci marcia, tra virgolette, delle volte anche non con cattiveria, però io credo molto nella formazione, quindi la qualità professionale, la qualità che una persona formata può portare in una società è fondamentale. Spesso non si lavora anche perché gli interventi sono privi di questa qualità professionale e svantaggia poi chi si forma. Sicuramente è una disciplina che io amo, sono di parte, credo sia molto utile, credo sia molto efficace se ben inserita. Cioè uno dei consigli che mi sento di dare, ma non solo a chi inizia, ma è una cosa con cui mi ci confronto spesso anche con altri colleghi, perché poi noi ci confrontiamo, facciamo delle intervisioni, perché si cresce tanto collaborando in un network, non solo con altri professionisti, ma anche con professionisti della propria, insomma, natura professionale, quindi con altri psicologi dello sport. Una cosa che appunto ti dicevo visto è il portare la giusta quantità di competenza. Cosa voglio dire? Noi arriviamo in uno spazio che ci vede un po' con l'occhio di chi è un po' scettico, di chi ha dei pregiudizi, perché pensa che la psicologia dello sport venga solo a sistemare le cose, a risolvere dei problemi. Ovviamente non è così, cioè ci sono delle criticità su cui si può lavorare come psicologo dello sport, ma è più che altro una valorizzazione delle risorse. Questo è il mio modo di pensare la psicologia dello sport. Quando arrivi e devi anche spiegare il tuo lavoro, quasi convincere che servi, mentre sarebbe molto più interessante solo essere efficace, però noi abbiamo anche un prelavoro che è convincere, tra virgolette, comunque illustrare quello che possiamo fare per poter essere utilizzati. Il rischio che ho corso e che ho vissuto sulla mia pelle, poi grazie ad altri, a dei tecnici che ho incontrato, mi hanno anche aiutato, insieme ci siamo aiutati in questo, è stato quello di portare più di quello che la situazione fosse in grado di prendere. Cosa voglio dire? Noi siamo formati per portare 10 in una società, diciamo 8, perché 10 si può sempre crescere, 8, e tendi a portare quell'8, ma magari quella società o quello spazio in quel momento non ha necessità di 8, ha necessità di 3. Quei 5 punti che metti in più sono inutili, dannosi e forse anche controproducenti, perché deve essere tutto molto efficace. Questo non è solo per l'alto livello, secondo me, un po' per tutte le situazioni sportive. Si pensa che uno psicologo sport possa essere una risorsa utile solo per l'alto livello. In realtà no, perché tutti i sistemi sportivi sono sistemi di funzionamento, sono sistemi in cui ci sono processi, sono sistemi in cui ci sono relazioni, sistemi ovviamente anche di performance. Consideriamo che la psicologia dello sport è vastissimo come campo, cioè c'è tutta una parte, potremmo dire, di lavoro con i fattori che attraverso lo sport possono essere, diciamo, implementati. Pensa ai progetti, non lo so, contro l'obesità, a favore di un movimento anche per tutte le fasce di età, che è un tipo di psicologia dello sport, più della salute, chiamiamolo, e dell'esercizio fisico. Poi c'è quello spazio di cui oggi parlo, perché è quello poi di cui mi occupo principalmente, che è la parte più legata alla performance, e sono due lavori completamente diversi. Io ho scelto questo ramo non perché l'altro non mi piacesse o non lo ritenessi interessante, semplicemente perché è più affine poi a quello che erano i miei interessi. E insomma, questo sulla la discriminanza di che cosa è utile in un sistema piuttosto di cosa non lo è, credo sia una delle qualità che rendono il lavoro davvero utile anche.
E quindi sull'atto pratico, a te si rivolgono atleti, società sportive, come si sviluppa un progetto di questo tipo? Come nasce e come si sviluppa?
Allora, bella, questa domanda richiede mesi di risposta.
Io
provo a sintetizzare. Allora, andiamo sul target, cioè ci sono diverse tipologie di destinatari, mm-hmm, e quindi diverse tipologie di persone che possono richiedere un'azione di psicologia dello sport. Atleti, tecnici e staff, squadre, società e anche federazioni o enti. Se rimaniamo agli atleti, generalmente l'atleta singolo si rivolge a me, quindi come consulente, o arriva nel mio studio o mi contatta, insomma, per poi intraprendere un lavoro anche a distanza, perché molti degli atleti sono anche sparsi per il mondo, dipende anche dalla tipologia di sport, e fare un lavoro di incremento delle abilità mentali legate allo sport. Possono arrivare di due principali tipologie, cioè un atleta che vuole risolvere una sua criticità e quindi la utilizza principalmente per quel momento, e un altro atleta, che è quello che io preferisco, in cui vede come possibile lavoro l'empowerment delle sue skills, cioè proprio l'incremento, indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia una criticità, ma proprio uno sviluppo, un upgrade, perché tutti chiamano in ballo la parte mentale, poi però a lavorarla sono molto, molto, molto pochi, questa bisogna essere onesti. Quindi l'atleta arriva individualmente. Per quanto riguarda la società, la richiesta poi si declina in un progetto in relazione agli obiettivi. Io personalmente lavoro così, quindi è proprio una scelta personale. Se lavoro con il settore giovanile, lavoro sia con i tecnici che con i ragazzi, perché comunque c'è un tipo di lavoro che non è solo sulla performance, ma anche su un team building, su una questione anche di sviluppo di certe competenze che per l'età di un settore giovanile sono fondamentali e sviluppabili nell'arco di una stagione. Se, come è successo, mi chiedono un lavoro con invece la prima squadra e quindi con i senior, tendo a lavorare solo con lo staff, perché per un discorso spazio-tempo, quindi efficacia ed efficienza, nell'arco di una stagione, credo che il lavoro con lo staff sia più immediato anche nell'impatto che può avere proprio la performance di squadra. Inoltre, di squadra individuale c'è un punto che un qualsiasi professionista deve considerare, cioè che è quello dell'impegno. L'atleta individuale porta avanti una volontà. La squadra non è detto che tutti vogliano lavorare, e questo è un requisito fondamentale perché possa funzionare un certo tipo di lavoro. Quindi tendo a non andare dove c'è una richiesta vera, dove c'è un interesse, dove c'è un impegno, perché non basta andare dallo psicologo dello sport o lavorare con uno psicologo sport, cioè occorre mettersi in gioco, allenarsi, lavorare a tutti gli effetti, non solo chiamare un professionista
perché risolva una problematica.
Esatto.
Bisogna essere proattivi, come cioè, c'è un supporto, esattamente come sono gli altri professionisti, il preparatore fisico, il fisioterapista nella fase di riabilitazione, l'allenatore, e avere il consenso non scritto ma diciamo verificato da un punto di vista psicologico da parte di uno staff, di una società, è fondamentale per intraprendere un percorso di questo tipo. Condivido pienamente, lo è in tutti i settori.
Assolutamente.
E per quanto riguarda quindi la creazione di network, perché è evidente che per te sia fondamentale intraprendere delle relazioni proprio all'interno della società, che passano anche da momenti decisivi, no? Dall'ingresso in un ambito...
Santi momenti.
Da quando si entra, no? In ambito di società o in contatto con gli atleti, quanto è importante, come intraprendi questo percorso di creazione del network? Quali sono le tipologie di relazioni che instauri? Come ti muovi?
Certo, allora per me il network è basilare, fondamentale, il mio modo riguarda anche il mio modo di pensare lo sport e l'attività proprio della performance, non l'attività, proprio la prestazione, cioè è fatta di determinati aspetti, determinate caratteristiche, lo spazio tecnico, tattico, strategico, la parte fisica e la parte mentale. Non credo che una sia più importante dell'altro, credo che tutti confluiscono nell'essere e nel garantire la possibilità di una maggiore e migliore performance. Ovviamente questo diventa automaticamente la necessità di collaborare con altri professionisti. Partiamo da un caso, anzi vorrei dirti questo rispetto alla società, perché poi per quanto riguarda la parte di consulenza esterna io cerco network, però è molto più complesso, ma è altrettanto complesso quando si costruisce questa integrazione all'interno di una società. Ovviamente se ci riferiamo a una squadra, la voce principale è quella dell'head coach, che fornisce delle indicazioni, fornisce una visione, fornisce degli obiettivi, la cui condivisione e il cui allineamento da parte degli altri professionisti è fondamentale. Quindi nell'ambito dell'integrazione comunque c'è un'unica voce che risulta ovviamente dalla cooperazione e dalla sinergia, ma c'è andare tutti in una stessa direzione. Tutto questo può sembrare molto facile a livello teorico, non è niente facile a livello concreto, perché ci sono spazi molto brevi, tempi molto veloci, cose che cambiano in continuazione, variabili che si innescono continuamente e anche i vari professionisti, incontrarsi non è sempre facile, ma è possibile. È possibile ed è non solo un diritto, ma è un dovere di un professionista, secondo me, come garanzia di qualità per gli atleti, come garanzia di qualità per il progetto e come garanzia di crescita per sé.
Infatti questo discorso delle variabili, che è critico, no? Per sì. la realizzazione di un progetto del genere, è quello che deve essere considerato, secondo me, in maniera anticipata. Cioè, la formula per la performance si dice che è potenziale meno interferenze o sì. più interferenze. Quel più interferenze cambia tutto, perché chi non parte con il presupposto che ci saranno delle interferenze, ci saranno delle problematiche, ci saranno delle incomprensioni, ci saranno dei cambiamenti in atto, perché durante una stagione, durante più stagioni, durante un percorso di questo tipo, bisogna saperlo affrontare in tutti gli ambiti, in questo caso dello sport, della performance, è necessario saperle integrare e muoversi con estrema versatilità.
Guarda, sì, credo che questo sia uno dei termini che utilizzo più. Un altro termine che io per me è sacro è quello di fermezza, nel senso che chi lavora con lo sport deve sempre avere chiaro che l'andamento stagionale, ma non solo stagionale, di carriera, però se rimaniamo proprio anche solo nell'ambito stagionale, è quella di un'onda sinusoidale. Cioè non è mai, magari che tende verso l'alto, si spera sempre verso l'alto, però non è mai un percorso senza dei down, senza degli ostacoli, senza delle variazioni che ti impongono un up and down. Questo non è chiaro per l'atleta, per cui spesso quando sei in up è chiaro, fantastico, bellissimo, quando sei in down non si ha la stessa lungimiranza che un professionista deve avere, e una serenità, una fermezza di vedute, di tranquillità, lì l'importanza della programmazione, l'importanza dell'avere chiaro una vision condivisa, dello stabilire degli obiettivi appunto in fase di programmazione, per avere dei punti chiari di riferimento. Ovviamente non mi riferisco solo alla parte del risultato, ma proprio alla prestazione. D'altro canto noi lavoriamo sulla performance, cioè sul dare la possibilità insieme ai vari professionisti all'atleta di avere la massima probabilità di raggiungere un qualcosa, perché poi il risultato è legato anche ad altri fattori in una squadra, anche all'andamento dell'altra, ovviamente.
Certo. E per quanto riguarda la resilienza in tutto questo, è un termine che tu potresti affiancare, cioè come reagiscono le persone, gli atleti, i team?
Allora, è un tema fondamentale per un atleta, proprio perché quando io lavoro con i ragazzi di qualsiasi età, veramente indipendente dal livello, perché spesso si pensa che un top atleta abbia anche una solidità più alta o delle caratteristiche ben più solide, non è detto, dipende proprio dal percorso professionale e percorso personale che una persona ha, e quindi ciascuno siamo unici in questo. Quello che però noto è, comunque quello su cui lavoro e con cui tendo a parlare ai ragazzi è proprio questo, cioè che il carattere, una certa mentalità si forma soprattutto nei momenti in cui questa resilienza è richiesta. Cioè, è facile sentirsi campioni, sentirsi forti e sentirsi nel mood giusto quando tutto va bene. Il vero lavoro poi arriva quando questo bene è minore, cioè quando siamo in un momento di difficoltà, anche con la capacità di vedere da qui delle evoluzioni ulteriori, dei cambiamenti. Quello che secondo me è più interessante in un percorso anche di lavoro, di mental training, cioè quindi di sviluppo della parte mentale, l'apertura di link, cioè di modalità di pensiero. Io perlomeno con i miei ragazzi non lavoro mai, cioè non credo nella assolutamente dipendenza dal professionista, credo nell'autonomia, credo nella libertà, e in questo non nella consegna di strumenti primariamente, quanto di processi, cioè capire bene perché succede una certa cosa, perché succede a me in un determinato modo. Poi gli strumenti sono secondari, tutti chiedono strumenti, tutti chiedono vie veloci, ma la via veloce non esiste, perché è una via che puoi applicare solo in una situazione. Invece il processo ti aiuta ad avere una visione che puoi applicare in tanti contesti, quindi nello sport, ma anche nella vita. Quindi la resilienza, lo sport è madre o padre, dipende dai punti di vista, della resilienza, cioè è una possibilità incredibile. Ovviamente va vista, e questo è un piccolo...
Va vissuta
e va vista come possibilità.
Arriverà sempre.
Certo, ovviamente, ma sarebbe molto grave se non arrivasse, perché se non arrivasse molto probabilmente siamo in down.
Senza rendersene conto.
E...
Quindi per quanto riguarda la formazione, no? Si tratta di un percorso di crescita, quello che tu proponi alle società, ai professionisti, visto che giustamente hai detto io non credo nella dipendenza dal professionista,
sì.
Ma voglio trasferire diciamo, la consapevolezza di un processo, un'esperienza, far vivere un'esperienza di crescita alla persona. Tu fungi da mentore a volte, immagino, per alcune persone, e nella tua vita, nella tua carriera ci sono stati a tua volta dei mentori che ti hanno indicato, indirizzato, ispirato a fare quello che stai facendo oggi?
Vorrei dirti sì, faccio un po' fatica a pensare a qualcuno in particolare. Ci sono sicuramente dei professionisti che ho conosciuto, che stimo per la loro serietà e per la loro onestà intellettuale. Ora è un termine un po'... forse anche troppo utilizzato, onestà intellettuale, ma per me è un termine invece che ha un valore molto alto. Cioè delle persone che dicono di fare una cosa e fanno esattamente quella cosa, dicono di sapere una cosa perché la sanno, dicono di non sapere perché non la sanno, cioè capire esattamente con tranquillità e serenità quello che si può fare senza strafare, ma avendo proprio una chiarezza di chi si è come professionista, di che cosa, di quali sono le nostre responsabilità, di come mettersi anche in contatto con gli altri in maniera umile, in maniera coraggiosa, ma sempre pacata, in maniera efficace. Questo è quello che mi hanno insegnato queste persone. Sono sicuramente i professionisti che ho conosciuto al master, ma sono i miei colleghi, ma sono anche gli atleti, sono anche gli allenatori, le persone che con umiltà lavorano in maniera seria. Non c'è una persona specifica, però anche delle figure che spesso sono dimenticate, il custode per esempio, o chi è dietro alle quinte. Noi siamo un professionista dello sport, è un professionista spesso trasparente, tra virgolette, ma determinante. E c'è stata quella frase che mi ha detto di passaggio una segretaria o un videomaker o il coach di altissimo livello, non è la posizione che... poi mi ha determinato se quella persona era un mentore o meno, per me perlomeno, è stata l'autenticità con cui mi hanno passato dei messaggi, non solo vocalmente ma attraverso le loro azioni, questo sì.
E per quanto riguarda il tuo lavoro, tu hai un sito di riferimento e utilizzi internet come strumento di comunicazione?
Sì e no, nel senso che ovviamente utilizzo la parte del web costantemente. La mia scelta è stata quella di creare una pagina diversa, non una pagina promozionale per me, forse anche per la fortuna di essere contattata, nel senso quindi non aver necessità di mettermi nel mercato per trovare lavoro, questa è una fortuna. Però ho questa pagina, ho voluto creare questa pagina che su Facebook si chiama Psicologia e Sport, Psicologia e Sport, che è una pagina divulgativa.
Qual è il link?
Proprio Psicologia Sport.
Punto it?
Facebook. Quindi
Facebook,
si trova,
Facebook,
sì, sì, una pagina Facebook semplicissima, aperta ovviamente a tutti, una pagina organizzata per sezioni, quindi c'è una parte di articoli, una parte di libri, una parte di interviste, di storie, di atleti, una parte di congressi, tutto esclusivamente sulla psicologia dello sport, rivolta a tutti coloro che sono interessati, quindi dall'atleta al genitore, al coach, all'altro psicologo dello sport, a politica, nel senso proprio non legata a delle federazioni, non legata a delle associazioni particolari, aperta per l'obiettivo proprio di divulgare la psicologia dello sport per quella che è, perché è una disciplina stupenda. Vi ripeto, io sono di parte, quindi faccio poco conto, però per me è incredibile le potenzialità che ha. È un daily, quindi esce una pagina quotidianamente, scritta sia in italiano che in inglese, prevalentemente in italiano perché molti degli articoli sono italiani, e ricevo anche tante richieste di non lo so, potete far uscire qualcosa su quell'argomento perché è più interessante rispetto a un altro, perché mi interessa più, perché ne ho bisogno ora. Quindi è uno spazio insomma in continua evoluzione e che insomma mi porta ben volentieri via del tempo, insomma.
Allora, io condivido pienamente con te l'idea che la psicologia dello sport sia un'area fondamentale per la performance, ma lo sia anche per lo sportivo in generale, perché è un motivo di crescita. In Italia, come ho detto all'inizio, credo che tu faccia qualcosa di pionieristico, ok? Anche perché c'è la tendenza a investire in cose che poi sono immediatamente visibili o comunque sia materiali, ok? E questo fa parte un po' della sottocultura nostra nazionale per il momento. E invece, quando si va a investire in una cosa del genere, in un progetto del genere, significa che abbiamo acquisito consapevolezza. Per una società, per un atleta, capire che una persona del genere, un professionista del genere può innescare un processo di crescita che non è immediatamente visibile, ma che porterà a dei risultati straordinari, aprendo tutta una serie di porte che sono dentro di noi e molto probabilmente ancora chiuse. La psicologia dello sport può essere un'area di sviluppo incredibile. Io credo che il tuo contributo qua al talk sia stato fondamentale e hai aperto un sacco di riflessioni, pensieri, sia nei miei confronti che immagino tante persone che ci seguono.
Spero.
E se ti vogliono contattare, quindi hanno il tuo riferimento della pagina Facebook, hai altri contatti, va bene
Esattamente.
quello?
Ma posso lasciare la mia mail? Volevo solo precisare che ti ringrazio per la parte pionieristica, ma in realtà non è così, nel senso ci sono tante altre persone che
Sì,
lavorano,
certo.
ovviamente,
Sì, ma comunque
così.
sia, se tu lo consideri, io so che ci sono e conosco altri
Sì.
psicologi dello sport, ma so che ancora è un'area in un profondo sviluppo.
Assolutamente.
Cioè, se
Assolutamente.
io immagino lo stesso settore fra 10 anni e spero vivamente che sia qualcosa di molto più solido, conosciuto, apprezzato, richiesto dalle società sportive e non solo, anche da tanti ambiti sportivi che non sono
Assolutamente.
la squadra, la performance, la società di massimo livello, ma anche può essere all'interno di un centro sportivo, può essere utile un
Assolutamente.
contributo di questo tipo.
Guarda, assolutamente stiamo lavorando per crescere, la consapevolezza non solo è l'obiettivo, ma anche la base. Quindi ti ringrazio perché c'è stata anche questa possibilità di scambio con altri professionisti che, come sai, per me è fondamentale. La mail la lascio, nel
Sì.
senso è dr. domodossolaroma.cristianaconti@gmail.com. Rispondo sempre, ci metto un po' di giorni, però per qualsiasi informazione anche insomma, si può andare lì, mi potete chiedere, ma la pagina penso sia un buon punto di partenza per avere delle idee, per avere dei link, eccetera, eccetera, eccetera. Ti
Benissimo. Io ti
ringrazio
ringrazio per essere stata con
anche
noi e ci vediamo
a te.
presto.
Grazie.